Ci sono mondi che muoiono lentamente, con la discrezione delle cose troppo vaste per concedersi un crollo improvviso. Non si spezzano in un giorno solo, non esplodono sotto un'unica luce terminale. Cominciano invece a cedere nelle abitudini, nei lessici, nel tono delle voci ufficiali, nella pazienza collettiva con cui un popolo accetta di chiamare transitorio ciò che è già irreparabile. Orisia morì così. Per molto tempo, senza decidersi del tutto. Prima si guastarono le stagioni, gli inverni, un tempo nitidi e silenziosi, divennero irregolari, attraversati da piogge calde e tempeste elettrostatiche che sradicavano i raccolti. I mari interni mutarono composizione, le alghe si fecero tossiche, le coste arretrarono, intere città portuali furono costrette a sollevare dighe, poi barriere, poi muri. Le foreste di vetro del nord cominciarono a perdere trasparenza. Gli alberi assorbirono metalli dalle piogge e restituirono frutti opachi, belli e inutili. Poi si guastarono i confini. Le antiche nazioni, che per secoli si erano tollerate con diffidenza rituale, iniziarono a guardarsi con l'avidità di chi sa che le risorse stanno finendo e che la fame, prima o poi, chiederà una lingua politica per essere giustificata. Le dispute per l'acqua profonda, per i giacimenti isotopici, per i corridoi di trasporto atmosferico, per l'accesso alle reti di calcoli e alle rotte orbitali, vennero raccontate dapprima come divergenze strategiche, poi come emergenze, infine come inevitabilità storiche. Infine si guastarono le parole. Fu il sintomo più grave e quasi nessuno lo riconobbe in tempo. Le guerre non furono più chiamate guerre, ma operazioni di stabilizzazione. La fame divenne tensione distributiva. Gli sfollati furono ridefiniti come mobilità eccedente. La censura prese il nome di igiene informativa. Le menzogne smisero di presentarsi come negazioni della verità e cominciarono, più elegantemente, a fingersi sue versioni alternative, amministrativamente compatibili. I popoli di Orisia si abituarono a questa lingua corrotta, con la stessa gradualità con cui ci si abitua a una luce malata in una stanza. All'inizio la si nota, poi la si tollera, infine si dimentica che esista un altro modo di vedere. Le capitali continuarono a brillare. I palazzi governativi riflettevano il sole con facciate perfette, i notiziari parlavano con timbro fermo. Gli analisti disegnavano curve rassicuranti sopra schermi luminosi. I mercati delle armi crebbero. Le reti di sorveglianza si fecero più sottili, più diffuse, più intime. Ogni crisi era un'occasione per chiedere nuove rinunce in nome della sicurezza. Ogni rinuncia preparava la successiva, ogni successiva sembrava, rispetto alla precedente, solo un piccolo sacrificio ragionevole. Così i cittadini impararono a vivere dentro il restringimento. Le file per il pane proteico nei distretti orientali, i blackout controllati nei quartieri operai, le scuole convertite in centri logistici, i medici trasferiti temporaneamente e mai più tornati. Le liste di arruolamento sempre più giovani, i giornalisti scomparsi dai programmi senza spiegazioni, le mappe aggiornate di continuo, come se bastasse ridisegnare i colori dei territori per impedire al sangue di fare il proprio lavoro. E tutto questo accadde sotto un cielo ancora bellissimo. Era forse questo l'aspetto più crudele di Orisia, la sua ostinata magnificenza. I tramonti incendiavano ancora le pianure saline. Le due lune continuavano a sollevarsi sopra gli oceani con grazia indifferente. I deserti rossi cantavano al vento. Le città, viste dall'alto, sembravano costellazioni disciplinate. Perfino i satelliti militari, nelle notti terse, tracciavano orbite così precise da suscitare per un attimo l'illusione dell'ordine. Ma l'ordine non era più una promessa. Era diventato il nome con cui i potenti amministravano la paura.